Al mercato centrale c'è molta confusione, ma fanno un ottimo cappuccino. Lacrime e cappuccino. Racconti di Natasha Sgarbossa. L'autrice ne parla con Margherita Borri. Prima parte.
Possiamo cominciare. Il quarto d'ora accademico l'abbiamo quasi raggiunto. Prima cosa, l'iniziativa vuole che io vi presenti gli ospiti e parto sempre da me, perché mi ritengo quella che deve condurre, e qualcuno si chiederà come mai questa signora, a che titolo viene a introdurre questa scrittrice qui a Torino. Tanto perché sono una torinese, sono una lettrice, sono curiosa. Sono un'insegnante che ama occuparsi di divulgazione di tutta una serie di contenuti, e i libri sono l'elemento fondamentale, e quindi sono curiosa, io faccio un po', sono voi che sono qua, avrete mille curiosità che poi starà a voi anche esprimere. Io intanto vi faccio un po' da mediatore, no? Intanto chiedo un sacco di cose io che voi chiedereste, e sviluppiamo delle tematiche sperando di esaudire le curiosità che vi caratterizzano, e quindi mi chiamo Margherita Borri e cominciamo. Abbiamo qui quindi Natasha, si chiama?
Buonasera a tutti.
Natasha Sgarbossa. È una scrittrice di talento, con il dono della penna lieve. Una penna lieve ma evocativa di emozioni e riflessioni. Ha anche il dono della sensibilità, che le permette di sintonizzarsi con chi incontra, riuscendo a cogliere in profondità e complessità l'essere umano nella sua unicità. Ci sono tanti ta, però mi pareva che fossero quelli che rappresentassero meglio queste parole, quello che volevo esprimere. La sua forma narrativa, la forma narrativa di Natasha in questo libro, in poche ma dense pagine, costruisce mondi popolati da esistenze speciali nella loro quotidianità, senza giudizio. E io ho scelto queste parole perché secondo me sono dirimenti nel suo lavoro. Lei osserva, descrive con grande sensibilità, con grande conoscenza dei movimenti dell'animo umano, quindi può evocare, tirar fuori da dentro di sé tutta una serie di esperienze e creare dei personaggi che hanno una bella complessità. Queste esistenze le osserva con una lente che individua e coglie e descrive con un'accuratezza esemplare per i lettori. Trattando di queste esistenze le dinamiche psicologiche e relazionali. Un arcobaleno di argomenti che trattano relazioni umane e le loro declinazioni, passando dalla gioia al dolore e tutto ciò che sta in mezzo tra queste due emozioni ed esperienze. sempre però con uno sguardo mai amaro, ma lucido, con l'esaltazione dell'amore per la vita. Questa è la mia impressione per quel che ti riguarda.
Grazie, bellissime parole.
Adesso sai cosa facciamo? Io proponevo una specie di parole chiave che io ho individuato nella lettura di questo libro, e queste parole chiave evocheranno in Natasha dei concetti che lei ha trattato molto bene, degli argomenti che ha declinato molto bene, e quindi discuteremo di tutta una serie di questioni che lei poi, anche attraverso la conoscenza di alcuni di questi personaggi, ritroverete poi nel libro. Allora, queste parole chiave sono, le ho riportate qua, le parole chiave, eccole qua. Allora, intanto, tu ti occupi di narrazione. La narrazione, io volevo sapere, io ho un mio concetto che poi vorrò confrontare con te. Che cos'è la narrazione per te? Che significato ha?
Beh, io trovo molto interessante raccontare la vita. Nello specifico mi piace raccontare scene di vita, più che storie, con un inizio e una fine, immortalare le persone in un determinato momento. Non so, magari all'inizio di una storia d'amore, oppure nel momento in cui hanno consapevolezza che una storia sta finendo, oppure nel momento in cui provano una grande gioia, un grande dolore, un'umiliazione. Ecco, fotografare la realtà contemporanea con i sentimenti e con le emozioni del caso, e descrivere la vita anche nella sua crudità, perché la vita non è tutta rose e fiori, lo sappiamo bene, è fatta di gioie e di dolori, e mi piace essere molto verosimile, ecco.
La narrazione, per chi ha la fortuna di avere il dono di, ma anche per chi non ce l'ha, io per esempio non ce l'ho, però a volte narrando ciò che mi succede o scrivendo ciò che mi succede, tiro fuori me stessa, tiro fuori tutta una serie di cose che magari sono anche un po' incancrenite dentro di me, e mettendole fuori lo osservo in modo più utile per quel che mi riguarda, perlomeno, perché il lavoro è una specie di autoanalisi. È una cura, io ritengo che la narrazione curi.
Sì, 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 assolutamente, perché come dicevi tu, fa sì che noi possiamo esternare le nostre emozioni, anche ciò che è stato nascosto, che è sedimentato, ha questo potere la scrittura, e di conseguenza anche la lettura. Infatti noi stavamo discutendo poco fa sull'importanza della lettura e che cosa rappresenta, qual è la bellezza della lettura. La lettura ci permette di metterci nei panni degli altri, di entrare in empatia, di conoscere nuovi mondi, nuove realtà, e capire che tutti noi, nella nostra unicità di esseri umani, siamo però accomunati dagli stessi sentimenti, dalle stesse emozioni. E questo è fantastico, perché siamo,
infatti, pur essendo unici,
è quasi un'ambivalenza, perché nella nostra unicità siamo parte comunque di un insieme,
e la nostra unicità, se posso dire la mia su un fattore, diciamo così, un po' di riflessione che ho fatto, a volte mi sembra di leggere dei déjà vu, no? Questa esperienza, cavolo, l'ha provata anche lui, l'ha provata anche lei, dove sta la mia unicità? È che ognuno di noi la prova in modo diverso, perché ognuno di noi ha una sua esperienza di vita, una sua storia completamente declinata in un caso solo, cioè non ci sono gli stessi geni noi, ma sono, adesso parlo di geni dal punto di vista scientifico, ma anche da un punto di vista neuronale, da un punto di vista dell'esperienziale, eccetera. L'altra cosa che volevo chiederti, che cosa mi dici? Ho notato che questo libro parla spesso di schemi e condizionamenti.
Sì, mi piace parlare degli schemi a cui l'uomo è, di cui l'uomo è vittima, purtroppo, che sono le convenzioni sociali. Tutti noi nella nostra vita, chi più chi meno, è stato condizionato, si inizia dalla famiglia d'origine, la società, per cui ci si aspetta un determinato comportamento. E soprattutto per la donna, se non ti adegui a determinati modelli comportamentali, così corri il rischio di essere giudicata. È molto difficile riuscire a essere completamente se stessi, si impara, è una conquista dell'età adulta, ma quanti giovani riescono ad esserlo? Pochissimi, perché ha a che fare con la libertà. E la libertà spesso e volentieri non viene trasmessa dalla famiglia stessa. Ecco, questa forse è una cosa importante. Dietro questo libro c'è veramente tanta libertà, credo. Quanto sia importante viverla, essere liberi nella testa per poter essere veramente se stessi.
E poi parleremo di una serie di episodi molto curiosi che in qualche modo faranno capire meglio che cosa intendiamo con questa... con questa parola chiave, diciamo. Poi io ho messo: siamo padroni dei nostri pensieri, possiamo controllarli in modo che non ci danneggino, piuttosto si siano utili per
anche il nostro benessere. Anche questa è una conquista, direi, quotidiana, perché alla fine siamo tutti condizionati anche un po' dall'inconscio. Possiamo controllare fino a un certo punto, è anche una bellezza, perché non sarebbe neanche umano controllarci al 100%. A volte però siamo anche qui condizionati da quelle che sono appunto le sovrastrutture, di cui per esempio i bambini sono privi, per cui queste sovrastrutture fanno sì che noi magari non ci abbandoniamo a determinate situazioni che possono rappresentare anche la felicità. Per esempio c'è una ragazza che vive un amore magari non convenzionale e si sente quasi in colpa, salvo poi rendersi conto dopo che quello era veramente il suo amore, per cui ha fatto un errore ad ascoltare gli altri.
Non è stata se stessa fino in fondo, non ha avuto il coraggio di viversi una situazione fuori dagli schemi,
fuori dagli schemi,
dai condizionamenti,
esatto,
della tradizione, dell'educazione. E andiamo già oltre, io ero schematica, devo dire proprio solo alcune cose, però volevo commentare quello che dicevi prima sull'emancipazione femminile, che la donna ha più condizionamenti. Io vorrei dire che nella mia esperienza posso dire che anche l'uomo purtroppo vive condizionamenti che fanno parte di una tradizione,
certo,
paternalista, che vuole l'uomo con certe caratteristiche. E chi ha qualche, diciamo così, caratteristica di diversità, anche gli uomini pagano delle situazioni che vogliono essere loro stessi, insomma, quando vogliono essere loro stessi. L'altra cosa era, tu parli moltissimo di relazioni, quanto le relazioni siano
fondamentali, importantissime, perché noi viviamo in comunione con l'altro e non siamo nessuno senza l'altro, per cui è un libro incentrato sulle relazioni ed è un libro incentrato molto sul confronto. Troviamo amiche che si confidano al tavolo di un bar, troviamo due ragazze che scoprono di aver subito un inganno da parte dello stesso uomo, troviamo una mamma e un figlio che si raccontano, il figlio si confida con la mamma. È un libro dove c'è il confronto, un po' la confessione anche, di tante persone fra di loro, quanto è importante l'altro e quanto sia fondamentale il dialogo, direi. Avere un testimone, qualcuno a cui raccontare la nostra vita, quando ci capita qualcosa di bello, di speciale, o anche quando ci capita qualcosa di negativo, quanto è importante la presenza di qualcuno che ci ascolta e che ci faccia sentire capiti.
Appunto, allora a questo punto io direi subito di parlare dell'altra parola chiave, l'ascolto, capacità di ascolto. È importante essere ascoltati, è importante ascoltare. Vorrei che mi parlassi di questo,
sì,
perché tu l'hai declinato molto
bene. Credo che sia la più grande forma d'amore l'ascolto, perché implica pazienza, implica disponibilità, tempo, per cui una persona che viene da te ti conforta, ma anche semplicemente vuole partecipare a una tua gioia, è una persona che ti vuole bene, per cui tutti i rapporti d'amore, anche quelli genitoriali o amicali, sono basati sull'ascolto. Sì. E in un mondo sempre più veloce e anche individualista, l'ascolto viene spesso dimenticato.
Infatti, e poi parleremo, parlando di alcuni personaggi, appunto di una serie di casistiche, cioè sono veramente tutte figure che hanno una loro caratteristica psicologica che tu hai molto ben delineato, vale la pena che ne parliamo, insomma. L'altra cosa che viene, che mi è la tua, diciamo così, esperienza attraverso i tuoi personaggi, non la tua personale, ma come concepisco, è naturalmente un riflesso, il dolore, secondo te, che ruolo ha e come bisogna viverlo?
Il dolore che è parte della vita e secondo me va affrontato pienamente, attraversato tutto, perché è più facile far finta di non vederlo, nascondere la testa sotto la sabbia, ma poi torna sotto altra forma e fa ancora più male, per cui non tacerlo ma viverlo. Non si muore di dolore, si cresce se si sa trasformare questo dolore in qualcosa di fruttuoso, come succede a molti dei protagonisti che riescono dopo delle cadute o degli abbandoni, delle tragedie, a risorgere in qualche modo, perché il dolore, anche questo è parte della vita, tutti noi ne siamo stati toccati o lo saremo, però si può convivere, l'unico modo che noi abbiamo è proprio quello di accettarlo e di affrontarlo, secondo me.
Sì, infatti, volevo solo, se posso aggiungere,
non avere paura del dolore,
anche da un punto di vista psichico, psicologico, no, eccetera, la rimozione è una classica operazione che poi provoca degli effetti collaterali,
tormento,
molto importanti. Quindi. Poi un'altra cosa è, si parla appunto di infelicità dovuta alla rinuncia di se stessi, no? delle proprie caratteristiche, delle proprie, che possono non essere rispondenti agli schemi e ai condizionamenti. E spesso l'infelicità, almeno dei personaggi che io ho visto, è dovuta a questa rinuncia, volevo che mi sviluppassi.
Una rinuncia che magari noi ci imponiamo alla fine, perché da adulti noi possiamo decidere di non accettare determinati dettami, però ce lo imponiamo perché rientriamo in questi modelli comportamentali, però poi la maturità serve appunto a questo, a capire che è veramente la cosa più bella che ci possa essere se stessi, secondo me.
E poi un'altra cosa che ho letto che mi ha, diciamo, colpito per i risvolti che poi hai dato, è una frase che è detta da tuo personaggio, è come curare il vuoto che alcuni di noi sentono. Lascio a te.
Vivendolo, come dicevamo, il vuoto fa parte un po' del dolore, tutti abbiamo sperimentato dei momenti di vuoto, viverlo e cercare di superarlo facendo le cose che più amiamo, perché ciascuno di noi ha qualcosa in cui è bravo o che ama fare. Soprattutto nell'arte, mi viene da dire, l'arte secondo me è una salvezza quasi sempre. Ecco, trovare la nostra passione è veramente importante, perché è quella che poi ci realizza, ci fa stare bene con noi stessi. Quando stiamo bene con noi stessi riusciamo anche ad amare e a essere accoglienti con l'altro, secondo me, ha sempre a che fare con l'essere se stessi.
Anche perché spesso il vuoto si cura riempiendolo di cose sbagliate, che sembrano momentaneamente riempitive, appunto, e poi si diventa dipendenti da questi riempitivi che non sono quello di cui effettivamente abbiamo bisogno. E lo vedremo, questo in filo piano. Qui abbiamo, diciamo, trattato la gamma degli argomenti che più o meno sono state toccate attraverso i tuoi personaggi. Hai qualcosa, un pezzo da leggerci?
Sì, che ci introduca? Sì, mi fa piacere leggervi, vediamo, un pezzo. Magari vi leggo un pezzettino del primo racconto, che è Lacrime Cappuccino. Si svolge in un bar dove il cameriere fa un po' così da regista dei personaggi. Le due amiche parlavano al tavolo del caffè, consolandosi a vicenda. Una raccontava come un fiume in piena, l'altra ascoltava. A tratti le rispondeva avvicinandosi, accarezzandole la mano. Il cameriere si rivolse a loro. «Scusate, avete deciso?» Ordinarono un caffè macchiato e un cappuccino. Dal bancone alcuni uomini li osservavano. «Ascoltami, non puoi andare avanti così, devi parlargli», consigliava la rossa all'amica col caschetto riccio. Lei annuiva, poi scuoteva il capo e iniziava a piangere. Stefano Borghi, il giovane cameriere del Caffè Vecchi, considerava un privilegio del suo lavoro osservare la gente, il genere femminile principalmente. Donne giovani, mature, belle, difficili, simpatiche, glaciali, dolci, sensuali e frivole. Ne aveva sotto gli occhi un discreto numero tutti i giorni e poteva definirsi un conoscitore. C'era la svampita del negozio di intimo all'angolo che veniva per il caffè del post pranzo e lanciava sorrisi e occhiatine ovunque. La rigida avvocata dello studio associato ai Roldi, che non mostrava il minimo segno di interesse nei confronti dell'umanità e non proferiva altra parola al di fuori di caffè, grazie e buongiorno. Forse occuparsi dei problemi altrui tutti i giorni ne aveva procurato una sorta di chiusura sociale. «Ne avrà le palle piene», aveva osservato Jessica, che non andava troppo per il sottile. Lei era molto più pratica di Stefano, pensava a fare il suo lavoro e a scappare a casa una volta finito il turno. Invece il ragazzo traeva un piacere personale nel cercare di intravedere le vite degli avventori del bar attraverso la mera osservazione. Cercava di capirne gli ingranaggi. Quelle due ragazze, poco più che trentenni, venivano spesso ultimamente, ma dovevano essere di fuori. Non le aveva mai viste camminare in centro, né correre sul lungo fiume. Erano piuttosto distinte nell'abbigliamento, senza cadere nel conformismo dei provinciali, che vestivano tutti più o meno alla stessa maniera. La ricciolina era bella, però doveva essere una donna problematica. Piangeva per un uomo? Nell'avvicinarsi col vassoio cercò di ascoltare qualcosa in più sulla conversazione. «Ascoltami, Chiara, o adesso o mai più». Poi la rossa con gli occhi azzurri sorrise al ragazzo, ringraziando per le bevande calde. Era bella pure lei, ma aveva qualcosa che la penalizzava: il naso grosso. Inoltre era troppo gentile, si prodigava in sorrisi, mentre a lui piacevano di più le femmine schive, quelle poco disponibili. Aveva capito che Chiara, la ricciolina, doveva prendere una decisione importante.
We'll be right back.